minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti,
minori,
volontariato,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di un percorso high-tech per disabili visivi inaugurato al Policlinico Gemelli. Poi andremo ad Assisi per il 15° Festival Internazionale per la Pace ed infine ci occuperemo del sempre ricorrente e doloroso problema della mancanza di sangue a Roma e nel Lazio. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. La scuola passiva sarà inaugurata nei prossimi giorni a Pantin, alle porte di Parigi, una nuova scuola a energia passiva. Gli impianti solari e quello geotermico producono più energia di quanta la scuola ne consumi. Un sistema di illuminazione studiato per sfruttare al meglio il riflesso della luce esterna abbatterà i costi di gestione. Nonostante la sua realizzazione sia costata il 25% in più di una scuola tradizionale, l'edificio si ripagherà da solo in 15-20 anni. New entry bestiali. Nella provincia del Sichuan, in Cina, sono nati due panda gemelli. Sono il sesto e il settimo cucciolo di panda nati nel mese di agosto. 14 gli esemplari nati da gennaio, mentre altre 10 femmine dovrebbero partorire entro la fine dell'anno. È stato presentato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma un percorso tattilo-plantare vocalizzato, il primo in un ospedale italiano. Si tratta di un sistema che parla direttamente all'orecchio della persona cieca o ipovedente che, una volta arrivata all'ingresso dell'ospedale, può raggiungere autonomamente il Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva. Il sistema è stato installato dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, sezione italiana ONLUS, e abbiamo chiesto al presidente dell'agenzia, avvocato Giuseppe Castronovo, qual è il senso di questa iniziativa.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Quella di dare ai non vedenti e agli ipovedenti maggiore possibilità di autonomia, perché per il cieco, che è privo della totale libertà nel movimento, già questo percorso vettore gli dà una possibilità notevolissima per poter orientarsi in questo bellissimo ambiente ospedaliero. Ancora, questo vettore, questo percorso tattile e sonoro, che è unico in Europa certamente, ma forse nel mondo, questo abbinamento fra il plantare e il sonoro, attraverso un telefonino ci dice: vedi che a destra c'è il laboratorio numero uno, più avanti ci sono i servizi igienici, più dà queste informazioni, gli danno questa sicurezza al non vedente di muoversi serenamente e quindi diventa un elemento di parità con gli altri. Ancora è un segnale importante, civile, per le istituzioni e l'opinione pubblica, perché la gente che non conosce, vedendo questo percorso, dice: ma per chi è? Che cosa serve? Per i ciechi. Già si accende una lampadina di interesse, di civiltà, di umanità nella persona.
Come è strutturato?
Il percorso è strutturato attraverso delle linee a rilievo di un materiale plastico indistruttibile con delle scalanature, in modo che il piede del non vedente possa immediatamente percepire quel rilievo, che significa un percorso, e deve questo percorso essere seguito dal non vedente, perché se scende dal percorso il pavimento è diverso, quindi devi seguire questa pavimentazione particolare, speciale. Inoltre, sotto questo percorso vi sono dei dispositivi elettronici attraverso i quali il non vedente col telefonino può percepire vocalmente quali sono i locali, la direzione di questo percorso. Più avanti a 3 metri a destra c'è questo, più avanti a 5 metri c'è quest'altra cosa, e quindi gli descrive in questo caso tutti gli ambienti utilizzabili dal cieco, per esempio il Polo Nazionale per la Prevenzione e la Riabilitazione Visiva, va bene? Gli descrive tutti gli ambienti dove lui deve andare e lui che lui deve utilizzare, usufruire di questi servizi del Polo.
Quanto è lungo?
530 metri.
Quanto è costato?
È costato poco più di 70.000 euro.
Finanziati da voi, dall'Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Perché noi vogliamo dare ulteriore contributo, ripeto, ai ciechi e agli ipovedenti, non solo la riabilitazione, perché questo percorso è un elemento di riabilitazione. Più si aggiunge autonomia al cieco, più egli si riabilita e, ripeto, acquista autonomia e diventa uguale agli altri.
Quanti disabili visivi ci sono in Italia?
In Italia abbiamo più di 300.000 ciechi e più di 1,5 milioni di ipovedenti. E sono dati allarmanti, perché nel nostro paese quasi mai si è fatta prevenzione della cecità. In Sicilia, per esempio, noi abbiamo più di 10.000 non vedenti che sono affetti da malattie che si potevano benissimo evitare se fosse stata praticata al momento della nascita o quando sono entrati i bambini nella scuola elementare, se avessero praticato la prevenzione, cosa che non è stato fatto, e quindi il glaucoma, la miopia che è ereditaria, e ancora
la maculopatia
pigmentosa, la maculopatia, la degenerazione maculare che sta colpendo il 23% degli anziani che vanno da 70 anni in poi, e con l'allungamento della vita che per le donne è di 84 anni e per gli uomini di 79 anni significa che la minorazione della vista sta colpendo una grande massa di cittadini.
Era l'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Italia Onlus, sul percorso iTech presentato ieri al Gemelli per persone non vedenti o ipovedenti. Nel corso della presentazione è intervenuto il professor Emilio Balestrazzi, che ha rilevato l'importanza di avere persone giuste e competenti in strutture di questo tipo. Sembrerebbe una cosa normale, ovvia, ma per il professor Balestrazzi non è affatto un fatto scontato.
E non sempre è un'ovvietà in Italia, perché spesso si desidera accedere comunque a finanziamenti importanti per utilizzarli non sempre per gli scopi prefissati, ma magari per altri scopi, purché ci si acceda, e spesso non avendo le competenze per portare avanti il discorso per cui è nato questo finanziamento. Sarebbe un'ovvietà, ma spesso non è così in Italia e questo è ben noto.
Era il professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Nel Lazio mancano 26.000 sacche di sangue, una mancanza che porta al posticipo di interventi chirurgici già programmati e all'impossibilità di affrontare emergenze. Sistema non funzionante, poca cultura della donazione del sangue. Quale sia il motivo di questa deficienza, il problema è sempre più importante ed esige una soluzione. Ne parliamo con Vincenzo Magalotti, presidente dell'Associazione di Volontariato EMA Roma. Magalotti, benvenuto.
Grazie.
Ci può dire in quale situazione si trova la regione Lazio per quanto riguarda le scorte di sangue?
Beh, la situazione, già l'ha accennata lei, è disastrata ed è sempre peggio, perché purtroppo fino ad ora gli interventi che si sono fatti sono stati sempre poco incisivi o insufficienti. Stiamo cercando di provvedere in merito anche con la regione, perché finalmente ha preso maggiore coscienza della situazione e poi finalmente dovrebbe diciamo eliminarsi quell'impasse che abbiamo subito fino adesso, e speriamo che presto si risolva, nella mancanza dell'assessore alla sanità, delle strutture necessarie che possano risolvere queste problematiche. Nel Lazio non è che mancano i donatori ce ne sono, c'è poca cultura, perché questo è un po' diciamo una mancanza generale, poca diffusione della conoscenza del problema, poca voglia anche di affrontarlo, ma soprattutto nel Lazio soffriamo di una cronica deficienza strutturale. Il problema è grosso proprio per questo motivo, perché noi, le nostre strutture non sono adeguatamente sufficienti o incisive per poter risolvere questo problema. Faccio un esempio: la regione Emilia-Romagna ha tutte le strutture che collaborano costantemente. Da noi molto spesso la collaborazione è scarsa o addirittura presa con sufficienza. E questo non va bene sia da parte delle associazioni che dalla parte di tutte le strutture che debbono essere coinvolte nella cosa. Soprattutto, purtroppo lo paghiamo un po' in tutti i campi, dal lato politico, che fino adesso sono stato sempre molto evasivi o poco presenti.
Ma le varie associazioni che si occupano di donazione del sangue sono scollegate fra loro e quindi vanificano molti dei loro sforzi?
Beh, no, da qualche anno stiamo lavorando molto, diciamo, molto collegati. Addirittura adesso, fortunatamente, anche la Regione ha capito che era il caso che potesse svilupparsi questo tipo di collaborazione. È in atto una specie di istituzione che è chiamato Civis regionale, dove partecipano le quattro associazioni nazionali, Avis, Fratres, CRI e FIDAS. Perché purtroppo tutti ben conosciamo le riunioni fiume che si fanno a livello condominiale e diciamo, quando ci si riunisce con troppi personaggi, succede che appunto abbiamo delle gravi situazioni di esprimere giudizi o di poter avere la possibilità di parlare tutti. Quindi si sta cercando di porre dei paletti, in modo che ci siano dei referenti, e a questi referenti faranno capo tutte le altre associazioni di volontariato.
Cosa si dovrebbe fare per migliorare la situazione?
Beh, innanzitutto avere diciamo la costanza di poter sviluppare maggiormente la conoscenza, l'informazione. Da questo punto di vista abbiamo una scarsa collaborazione per quanto riguarda i media, perché evidentemente il sangue non rende verso i lettori, verso gli ascoltatori, gli stessi effetti che genera, che ne so, una partita di calcio, eccetera. Però questo problema poi lo paghiamo pesantemente quando dopo abbiamo la necessità di avere bisogno di sangue, quindi di dover ricorrere appunto alle strutture sanitarie. E quindi è importante ecco che si risolva questo problema della cultura della donazione di sangue. Noi da questo punto di vista è qualche anno che stiamo svolgendo un grosso lavoro con le scuole, e devo riconoscere che è un'implementazione all'attività di divulgazione notevole, perché lei saprà benissimo che siamo in grave crisi anche con i vecchi donatori, perché ovviamente la popolazione sta invecchiando e quindi stanno diminuendo quelli che sono i donatori periodici, che sono il fulcro fondamentale della donazione, perché il donatore periodico è quello che ha innanzitutto la coscienza di venire a donare, ma è la persona sana, la persona che diciamo svolge una vita abbastanza controllata, perché è cosciente di quello che fa. E soprattutto è quello che continuamente viene, non viene soltanto quando ha bisogno di donare per il parente o meno. Quindi è quello che ci assicura anche una sicurezza trasfusionale abbastanza elevata. Insomma.
Grazie a Vincenzo Magalotti, presidente dell'associazione di volontariato EMA Roma. Magalotti, grazie per essere stato con noi.
Prego.
È in corso il 15° Festival Internazionale per la Pace ad Assisi, che si concluderà martedì prossimo 21 settembre. In occasione del concerto evento Artisti per la Pace e l'Ambiente sarà premiato Artista per la Pace 2010 Vittorio Nocenzi per il suo impegno sociale. Nocenzi, leader storico e fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, è con noi per raccontarci questa esperienza. Nocenzi, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai vostri radioascoltatori.
Allora, il Festival per la Pace di Assisi, di cosa si tratta e che cosa succederà?
Beh, guardi, è un appuntamento di particolare prestigio, a mio avviso, perché promuove la cultura della pace, la cooperazione internazionale e una sensibilità ecologica attraverso seminari, tavole rotonde, mostre d'arte. Insomma, è un appuntamento che ormai da 15 anni ci dà appuntamento nella città di Francesco. E io credo che ne abbiamo parecchio bisogno.
E lei verrà premiato Artista per la Pace 2010 per il suo impegno sociale. Quale impegno sociale? Di cosa si tratta?
Guardi, io ho incontrato il professor Aldo Morone, è una persona straordinaria, è il primario dell'Istituto San Gallicano di Roma, che si occupa soprattutto da tantissimi anni di attività sanitarie nell'Africa subsahariana, in particolare nel Tigray, dove l'istituto, l'INP che lui dirige, l'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto alle Malattie della Povertà, la denominazione esatta. Il professor Morrone nel Tigray, all'interno dell'ospedale universitario Haider a Macallè, ha predisposto 30 posti letto e un'attività ambulatoriale gratuita di circa 60 visite al giorno. Poi, in un'altra località sempre africana, ad Adigrat, ha aperto un reparto di pediatria e ostetricia nell'ospedale civile, insomma, per contrastare la terribile condizione sanitaria dei bambini, che sono poi le persone più fragili in tutta l'Africa subsahariana. Quindi sono delle presenze italiane, del resto, che ci rendono onore, ma soprattutto che si rendono particolarmente utili per i bisogni di queste popolazioni. Il professor Morone cura personalmente questa attività con tantissimi viaggi che va giù e io lo accompagnerò anche nel mese di ottobre per un concerto da dedicare ai bambini dell'istituto pediatrico.
Come vive questa premiazione?
Guardi, in maniera molto, molto normale, nel senso che cerco di utilizzarla per appunto sensibilizzare l'attenzione intorno a chi fa della propria attività, del proprio lavoro, un momento così prezioso per gli altri. Viviamo in un'epoca della globalizzazione, secondo me, ancora acerba, ancora immatura, perché dà di se stessa soltanto un aspetto troppo spesso negativo. Invece sarebbe bene che la globalizzazione ci fornisse esempi così altamente e concretamente positivi. Ne abbiamo tutte, abbiamo bisogno di credere che la globalizzazione sia un'opportunità preziosa, straordinaria, per poter accogliere le diversità culturali, per aiutare gli altri, per esprimere la nostra solidarietà.
È comunque motivo di soddisfazione personale?
Sì, sinceramente sì.
Non possiamo negarlo questo aspetto, ovviamente.
No, guardi, io penso che la falsa modestia sia sciocca come la presunzione. Dopo tanti anni, tanta musica, spero, mi auguro che in qualche modo abbia anch'io contribuito a dare un calore diverso in alcuni momenti a tutti quelli che l'hanno amata questa mia musica. E quindi sono dei momenti di riconoscimento che ti gratificano, perché ne abbiamo tutti bisogno comunque, credo sempre.
Allora, grazie per questo suo intervento, per il lavoro che svolge e il suo impegno sociale. Grazie, Nocenzi, per essere stato con noi.
Ma grazie a lei, buona giornata, buon lavoro anche nella vostra radio. La radio è una cosa importante, molto importante.
E prima di salutarvi vi segnalo allegramente con i volontari per la salute mentale. Per tutto il weekend del 18 e 19 settembre la suggestiva cornice di Villa Borghese ospiterà la manifestazione allegramente con i volontari per la salute mentale, promossa dai centri di servizio per il volontariato CESV e SPES in collaborazione con le associazioni di Roma e provincia. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza a guardare alla malattia mentale come un disagio disagio più comune di quanto a volte appaia, ma allo stesso tempo curabile e guaribile, soprattutto se si crea intorno alla persona una rete di solidarietà. Largo Marcello Mastroianni sarà arricchito dalle 10.30 alle 20.30 con stand, momenti informativi, spettacoli e attività rivolti agli addetti ai lavori ma anche agli altri cittadini, i quali potranno farsi coinvolgere attivamente in giochi e dimostrazioni. Cardine della manifestazione è il convegno volontariato e legge 328 del 2000, le buone prassi, che si svolgerà sabato a partire dalle 10.30 per l'intero arco della mattinata. Il seminario Auto Mutuo Aiuto occuperà invece la mattinata di domenica a partire dalle 10.30. Associazioni, addetti ai lavori e singole persone potranno illustrare, confrontare esperienze e buone prassi. Interverranno rappresentanti di scuole e specializzazione, DSM, gruppi di terapia e sanità. La Due Giorni comprende molti altri appuntamenti. Per informazioni www.volontariato.lazio.it. E prosegue la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana tramite SMS in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni. Per donare 2 euro alla Croce Rossa Italiana Pro Emergenza Pakistan è possibile inviare un SMS da numeri TIM Vodafone Wind 3 da rete fissa Telecom Italia al numero 45509. I contributi raccolti dalla Croce Rossa Italiana saranno impiegati a sostegno delle attività di assistenza alle popolazioni pakistane in stretta collaborazione con la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa Pakistana. Allora vi ricordo ancora 45509. E con questo è tutto, la rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.